Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La preghiera è il primo e principale strumento del lavoro nelle nostre mani. Insistere con Dio non serve a convincerlo, ma a irrobustire la nostra fede e la nostra pazienza, cioè la nostra capacità di lottare insieme a Dio per le cose davvero importanti e necessarie. Nella preghiera siamo in due, Dio e io, a lottare insieme per le cose importanti. Tra queste ce n'è una, la grande cosa importante, ma che quasi mai noi domandiamo, è lo Spirito Santo. Datemi lo Spirito Santo. E Gesù lo dice: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, il Padre non vi darà lo Spirito Santo a voi?
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto il nostro programma ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato domenica scorsa durante l'Angelus. Papa Francesco in questo momento è a Cracovia per il suo viaggio apostolico in Polonia in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Ma a proposito del tema giovani e fede, vogliamo presentarvi un volume del professor Franco Garelli, edito da Il Mulino, dal titolo Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio? L'autore ne ha parlato con padre Vito Magno.
Il suo nuovo libro vuole essere, immagino, un ritratto sociologico dei giovani di oggi.
Sì, piccoli atei crescono indica la tendenza più importante che si sta registrando nell'ultimo periodo, nel giro di 10 anni, come è rilevato da questa mia indagine recentissima sul rapporto tra i giovani e la religione. Ecco, in Italia si registra che quasi, questo è il fenomeno più rilevante, che quasi il 30% dei giovani si dichiara senza mezzi termini, senza alcuna preoccupazione, come atei o indifferenti nei confronti della religione o agnostici. E questo è un trend rilevante perché nel giro di 7-8 anni si è quasi raddoppiata la percentuale dei giovani che appunto dichiara di essere un po' senza Dio, anche se con modi di definirsi, di definire questi temi in modi diversi, insomma. Si sta un po' allargando la quota di giovani dai 18 ai 29 anni che non avvertono un senso religioso, quindi ritengono di poter fare a meno, ecco, di un riferimento trascendente. E questo, appunto, come dicevo, è il fenomeno più rilevante. Ovviamente poi c'è una quota di credenti attivi e convinti che però diventa sempre più minoranza anche rispetto al passato, e poi c'è un'ampia quota di giovani che invece mantiene un riferimento al cattolicesimo e alla religione della tradizione più in termini etnico-culturali che spirituali. Ecco, questo è un po' il quadro nel suo complesso.
Ma gli increduli sono più numerosi di quelli che si professano credenti?
Sì, ma no, diciamo, no, questo no, perché c'è questo appunto quasi 30% che si dichiarano increduli, però poi abbiamo un 15-20% di giovani molto attivi e convinti da un punto di vista religioso, e poi abbiamo un'ampia quota di giovani che mantengono un riferimento alla religione un po' labile, un po' soggettivo, un po' tipo fai da te. Quindi non è che gli incredibili e i non credenti siano la maggioranza, però rispetto a rilevazioni precedenti, rispetto a 5-10 anni fa, è raddoppiata la quota di giovani che non hanno remore a ritenersi senza Dio o insomma, in qualche modo delinea un quadro di riferimento a prescindere da una prospettiva di tipo religioso.
Ecco, questa indifferenza religiosa è in crescita, non può essere anche un modo culturale? Una moda culturale?
Sì, beh, in alcuni casi certamente, perché qui nel mio testo, in questa ricerca, distingo gli atei che potremmo definire forti, cioè lo zoccolo duro dell'ateismo, dagli atei cosiddetti deboli. Gli atei forti sono quelli che hanno maturato nel tempo la convinzione che si può tranquillamente avere delle risposte della vita ai problemi fondamentali della vita senza ricorrere, senza chiamare in causa appunto la presenza di Dio, e quindi si affidano delle risposte laiche o secolarizzate, ecco, alle questioni del senso ultimo dell'esistenza. Mentre adesso si affianca però una certa quota di giovani che vive come se Dio non esistesse, quindi di fatto esprime un ateismo di tipo pratico, e in questa area c'è anche una quota di giovani che indubbiamente abbraccia l'ateismo più per moda culturale che per reali convinzioni maturate nel tempo, questo certamente, magari uniformandosi al sentire diffuso nella propria cerchia di amici. Però ecco, non sottovaluterei il fatto che c'è una quota di giovani che invece con precise convinzioni sta maturando appunto l'idea che si può fare a meno di Dio per vivere una vita degna, per essere chiamata tale, insomma
questo paesaggio giovanile si presenta sempre più secolarizzato, però e pochi se ne accorgono, diciamo. La risonanza mediatica, per esempio, delle giornate mondiali della gioventù farebbe pensare al contrario.
Beh, qui stiamo parlando di minoranze, cioè i giovani che partecipano alle giornate mondiali della gioventù sono i giovani più vicini agli ambienti ecclesiali, quelli che hanno alle spalle una socializzazione religiosa intensiva da parte della famiglia, e che hanno frequentato appunto gli ambienti, gruppi, movimenti ecclesiali, ma sono una minoranza nella società, sono una minoranza senza dubbio selezionata e impegnata, però sono poca cosa rispetto all'insieme dei giovani, i quali possono anche avere un'attenzione, essere attratti da alcune figure ecclesiali, ad esempio da Papa Bergoglio, per le sue aperture in vari campi, in campo etico, in campo sociale, per il suo impegno come punto di riferimento su varie questioni importanti nel mondo, ma di fatto non maturare un atteggiamento religioso conseguente.
Cosa pensano dell'itinerario di preparazione ai sacramenti, non so, quella della prima comunione, della confessione, della cresima?
Ma allora, qui c'è un aspetto interessante, molto interessante, perché La grande maggioranza dei giovani che oggi hanno un'età compresa tra i 18 e i 29 anni sono soggetti che sono stati introdotti dalle famiglie ai primi sacramenti della vita cristiana e quindi hanno ricevuto ovviamente il battesimo, ha fatto la prima comunione, anche una parte consistente anche la cresima, e hanno frequentato oltre a ciò gli ambienti ecclesiali o per divertimento o anche per momenti formativi. E hanno anche incontrato delle figure religiose significative, hanno fatto delle esperienze religiose interessanti. Però poi molti di essi con l'adolescenza si sono allontanati dagli ambienti ecclesiali. Nonostante non abbiano avuto sentore di un'educazione religiosa repressiva, questa non è più la generazione della maleducazione dal punto di vista religioso che ha incontrato delle proposte punitive di una religione punitiva, di una religione che ha creato loro dei vincoli, cioè, nonostante appunto molti si siano allontanati. E quindi c'è questo elemento curioso, no? Hanno un'immagine della Chiesa istituzionale più negativa di quanto ne abbiano fatto esperienza, perché negli ambienti ecclesiali hanno fatto un'esperienza sufficientemente positiva o comunque normale nel loro processo di sviluppo, mentre a livello generale mantengono un'immagine di istituzione problematica. E ciò significa che ciò che respirano dall'immaginario collettivo è più rilevante nella formazione del giudizio sulla Chiesa di quanto hanno sperimentato nel loro inserimento diretto negli ambienti ecclesiali.
Quindi c'è una crisi anche della trasmissione della fede, ma anche a livello delle famiglie, no? E che il libro mi pare che affronti anche questo argomento. È un elemento chiave ancora la famiglia nella trasmissione della fede o no?
No, è un elemento chiave e diciamo i giovani religiosamente più impegnati sono quelli che hanno indubbiamente alle spalle delle famiglie credenti più convinte e attive. Però c'è poi anche una quota di giovani che appartengono a queste famiglie credenti convinte attive che però si sono allontanati nel tempo, questo è indubbio. Quindi la formazione della famiglia è rilevante, anche se poi gli esiti possono essere diversi, perché i giovani che magari provengono da queste famiglie poi hanno fatto delle scelte nel tempo diverse, o perlomeno hanno messo poi la religione in stand-by nel loro quadro di significato, magari in attesa più avanti negli anni di affrontare e approfondire la questione religiosa. E molto rilevante è il peso che possono le esperienze fatte negli ambienti ecclesiali, cioè chi ha fatto delle esperienze più coinvolgenti tende in qualche modo a mantenere vivo un riferimento di fede, mentre chi ha fatto delle esperienze più labili dal punto di vista religioso, sia nell'educazione in famiglia sia negli ambienti ecclesiali, tende in qualche modo a vivere una religiosità più allentata oppure a mettere tra parentesi l'esperienza e le condizioni religiose.
Insomma, con una maggiore attenzione educativa e pastorale forse si potrebbe limitare, no? Questa crisi della trasmissione della fede alle nuove generazioni.
Beh, questo indubbiamente.
Professor Garelli, concludendo, questi giovani che stanno partecipando ai grandi raduni come quelli della Giornata Mondiale della Gioventù sono comunque una speranza, aprono un ottimismo sul futuro religioso?
Ma io, allora, l'aspetto di fondo anche che emerge da questa indagine è che Anche quelli che sono distanti dalla fede ritengono comunque plausibile una scelta di fede se fatta in modo consapevole. Ecco, io allora credo che i giovani delle giornate mondiali della gioventù, i giovani degli ambienti, dei movimenti, dei gruppi ecclesiali, sono dei giovani che tentano di vivere la fede in modo più consapevole rispetto anche ai loro genitori o forse per certi aspetti rispetto ai loro nonni. C'è per esempio una questione che divide molto i giovani d'oggi, se si ritengono la prima generazione incredula o meno. Ecco, una parte di giovani ammette di essere la prima generazione incredula, ma oltre la metà non è refrattaria, rifiuta questo tipo di etichetta, perché dice: ma già i nostri genitori ci hanno passato una fede molto labile, una fede poco ripensata, i nostri nonni credevano di più, i nostri genitori ci hanno introdotti alla vita cristiana, ma di fatto sembra che non gliene importasse più di tanto. Noi sovente ci chiediamo se sia lecito, se sia bene, utile, secondo per noi credere, e non abbiamo risposte, ma comunque non ci riteniamo una generazione incredula, perché il vivere la fede oggi è molto diverso rispetto a un passato in cui c'era una uniformità religiosa. Come nel passato c'era una convenzione sociale per cui la grande maggioranza della gente credeva, oggi uno che crede deve fare un'opzione che va un po' controcorrente, o comunque deve essere altamente ripensata. Chi crede con grande intensità, con grande consapevolezza, è ben accettato, cioè è visto in termini positivi, perché tutte le scelte operate in modo consapevole sono ampiamente legittimate e valorizzate dai giovani.
Grazie professor Garelli, naturalmente è un ritratto non del tutto negativo, anzi, come abbiamo ascoltato in questo libro Piccoli Atei Crescono, edito dal Mulino.
Yeah.
Oggi vogliamo parlare di un'importante manifestazione che giunge quest'anno alla sua 20ª edizione, è il Magna Grecia Awards. Ne parliamo con il direttore artistico Fabio Salvatore, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, il Magna Grecia Awards è un premio che, come dicevamo, nel corso di queste 20 edizioni ha premiato le eccellenze nell'ambito della comunicazione. Vogliamo un po' vedere la storia di questo premio, come si è evoluto e quali sono stati appunto le finalità che lo hanno mosso, che lo hanno creato?
Ma sono state eccellenze nel mondo della cultura, della comunicazione, del sociale italiano, ed è un premio che giunge alla sua 20ª edizione, e proprio in occasione di questa 20ª edizione abbiamo scelto di fare un percorso, cioè la serata di gala vera e propria si svolgerà nel maggio del 2017, ma per arrivare a quella data abbiamo pensato di fare un cammino di vari incontri, primo dei quali quello di giovedì 28, in cui in un certo senso cerchiamo, ecco, di far capire quali sono stati gli elementi cardine di quest'anno, degli anni, no? Del Magna Grecia Awards. Quindi abbiamo pensato che quest'anno potremmo subito partire parlando dell'amore, e lo facciamo proprio il 28 in compagnia di Catena Fiorello, con questo libro meraviglioso che è L'amore a due passi.
Catena Fiorello è la scrittrice appunto di questo romanzo, sì, che parla dell'amore tra due persone anziane, e accanto a lei c'è anche, sì, il procuratore di Locri, Salvatore Cosentino.
Salvatore Cosentino, che diciamo tutti lo chiamiamo il magistrato artista, cioè colui che riesce comunque ad avvicinare la gente, avvicinato con il linguaggio della magistratura, ha questa missione di avvicinare la gente al linguaggio della magistratura, che è una cosa, perché sai, noi vediamo sempre la magistratura qualcosa di lontano da noi, qualcosa che non riesce a esprimere i suoi valori molte volte. Quindi Salvatore Cosentino questa serata, ispirandosi al romanzo di Catena, ha voluto esprimere un concetto proprio sull'amore, su quello che è l'amore, un amore che alcune volte diventa malato, e quindi sappiamo, no, le vicende tristi italiane,
a cui può, certo,
e quant'altro, che portano tutto questo.
A cui può portare. Dunque, la manifestazione si apre appunto giovedì 28 luglio, ma dove esattamente? Come si svolge il festival?
Saranno degli eventi one shot, e la prima parte del 28 di luglio all'Albatros Club di Castellaneta Marina, e poi pian piano si svilupperà in diverse città, Taranto, poi Milano, Roma, fino a poi aggiungere alla sua strada finale, che quest'anno si è scelta una città di Federico II, noi siamo Magna Grecia e non potevamo che non fare un evento federiciano, mi passi questo termine, e quindi abbiamo scelto la città di Altamura, che è emblema di Federico II, il Teatro Mercadante.
Benissimo, allora grazie a Fabio Salvatore, direttore artistico del Magna Grecia Awards, e auguri per questi 20 anni appunto di lavoro.
Grazie di cuore, grazie a voi.
Arrivederci. E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.